Questo momento insieme è dedicato a una meditazione sulla incommensurabile compassione. Ieri abbiamo fatto una meditazione sull'incommensurabile amore e vi ho detto qualcosa a livello introduttivo e anche oggi faccio la stessa cosa, cioè vi spiego come faremo la meditazione. Innanzitutto, ecco, il testo della meditazione è lo stesso di ieri, vi leggo il testo della meditazione. Incommensurabile compassione. Oh, benché tutti gli esseri senzienti non desiderino mai alcuna sofferenza, a causa della loro estrema ignoranza che inverte ciò che va adottato e ciò che va abbandonato, essi si impegnano sempre in azioni erronee e non virtuose. In tal modo sono tormentati dalla sofferenza. Come sarebbe meraviglioso se fossero ora separati dalla sofferenza e dalla causa della sofferenza. Possano essi essere separati dalla sofferenza e dalla sua causa. Io stessa farò in modo che ne siano separati. Ti prego, inviami l'energia ispiratrice in modo che sia in grado di fare ciò. Come vedete, ci sono le stesse frasi della meditazione sull'amore incommensurabile, i tre tipi di frasi, tre tipi di pensieri e poi la richiesta di inviare l'energia ispiratrice. Allora, una prima cosa che vorrei dire è che ieri vi dicevo che di solito nelle meditazioni sul grande amore, nel buddismo tibetano, si parte dal rivolgere l'amore verso gli altri. E quindi si pensa prima di tutto a una persona che ci è cara, a cui vogliamo bene, poi a una persona neutra e poi a una persona cosiddetta nemico spiacevole. Però vi dicevo anche che è importante partire da se stessi, quindi cominciare anche a sviluppare amore verso se stessi prima di tutto. E non è che questo non venga fatto all'interno dei testi del buddismo tibetano. Diciamo che quando si parla di grande amore nel buddismo tibetano si sta parlando già di un individuo di capacità superiore e all'interno dei testi di Lamrim è l'ultimo stadio, quello delle pratiche dell'individuo di capacità superiore. Prima ci sono state le meditazioni dell'individuo di capacità inferiore e dell'individuo di capacità intermedia. Quindi prima, ad esempio, si è imparato a desiderare di avere una preziosa rinascita umana, poi a desiderare di uscire dal samsara. Quindi si è già sviluppato un certo amore per se stessi, insomma. Quindi è per quello che poi non si prende in considerazione l'amore verso di sé. Ma non è che non ci sia. Del resto, se voi andate a leggere il Visuddhimagga, che è questo trattato importante del V secolo d.C. di Buddha Gosa, che era un buddista dello Sri Lanka, e c'è un intero capitolo sui quattro incommensurabili, lì si parla proprio a proposito dell'amore incommensurabile, il primo punto è partire dall'amare se stessi. E c'è anche una frase di Buddha che dice: chi ama se stesso non danneggia gli altri. È importante amarsi, ma amarsi in modo intelligente, in modo sano, autentico, non volere piaceri in modo egocentrico, perché questo poi fa sorgere nella mente disagio, rabbia, nervosismo. Se invece ci si ama in modo autentico, cioè volendo veramente il proprio bene, allora non si vuole più danneggiare gli altri. Quindi è importante amare se stessi, primo punto. Per quanto riguarda la compassione, questa compassione incommensurabile di cui si parla, come vi dicevo, è un po' la grande compassione di cui si parla nell'ambito dello sviluppare Bodhicitta, la mente dell'illuminazione. Perché è una grande compassione? Perché c'è questo desiderio proprio non solo di liberare gli altri dalla sofferenza, ma c'è anche proprio la presa di responsabilità personale. Io stesso farò in modo che gli altri siano separati dalla sofferenza e dalle sue cause. Se prendete appunto il testo di Buddha Gosha, il capitolo del Visuddhimagga sugli incommensurabili, si dice che il primo punto nella compassione incommensurabile consiste nel far sorgere compassione verso qualcuno che sta soffrendo molto, fisicamente o mentalmente. Quindi non si parla in questo caso di sviluppare compassione verso se stessi. Noi però nella meditazione che faremo partiremo invece dalla compassione verso se stessi. Perché comunque è importante partire dal desiderio di liberare se stessi dalla sofferenza, prima di far sorgere il desiderio di liberare gli altri dalla sofferenza. Perché questo? Perché se noi pensiamo semplicemente, ah, voglio che gli altri siano liberi dalla sofferenza, in realtà non riusciamo veramente a sviluppare questo pensiero, questo desiderio, se prima non abbiamo sviluppato questo desiderio rispetto a noi stessi, cioè rispetto a noi dobbiamo aver sviluppato prima il desiderio di essere noi stessi liberi dalla sofferenza. Altrimenti la sofferenza degli altri non la capiamo veramente, ci rimane comunque qualcosa di lontano. E questo cosa significa? Ci costringe a fare un passo ulteriore che vi fa capire quanto sia difficile poi di fatto fare questa meditazione sulla compassione incommensurabile, che è grande compassione, perché dobbiamo capire di che tipo di sofferenza stiamo parlando. E quindi qui nel buddismo tibetano si distinguono tre tipi di sofferenze: la sofferenza della sofferenza, la sofferenza del cambiamento e la sofferenza cosiddetta onnipervasiva di composizione, o anche sofferenza strutturale del condizionamento, a seconda delle traduzioni. Fatto sta che ci sono tre tipi di sofferenza di cui bisogna tenere conto. E un primo tipo di sofferenza è la sofferenza cosiddetta della sofferenza, cioè il mal di denti, il mal di testa, le malattie fisiche, anche l'essere depressi, tristi, malattie psichiche. E tutti vogliamo essere liberi da questo tipo di dolore, no? Di sofferenza. Però è una sofferenza, come dire, abbastanza, tra virgolette, superficiale, nel senso che sebbene quando ce la sperimentiamo stiamo veramente male, però è una sofferenza di cui tutti vogliono essere liberi, anche un cane, anche un gatto, e non è la sofferenza più profonda che ci sia. Cioè, se vogliamo essere liberi dalla sofferenza, dobbiamo renderci conto che ci sono sofferenze ancora più sottili, più profonde da cui liberarci. E per questo si parla di sofferenza del cambiamento. La sofferenza del cambiamento che cos'è? Sono tutte le esperienze di piacere o di felicità che proviamo. E qui qualcuno di sicuro dice, come? Esperienze di piacere e di felicità, allora perché dovrebbero essere sofferenza? Perché tutte le esperienze di piacere o di felicità che facciamo di solito non sono una vera felicità, un vero piacere, cioè non sono un piacere e una felicità stabili, che non cambiano, ma sono chiamati appunto, perché sono chiamati sofferenza del cambiamento? Perché in realtà le esperienze che facciamo nella quotidianità di piacere o di felicità sono una risposta a un precedente disagio, a una precedente sensazione di sofferenza. Ad esempio, facciamo un esempio, si possono fare mille esempi, facciamo l'esempio del bere. Ad esempio, ho molta sete, adesso fa caldo, siamo d'estate, ho molta sete, bevo un bicchiere d'acqua. Ah, è piacevole ciò. Però perché non è un vero piacere, ma è piuttosto una sofferenza del cambiamento? Perché in realtà questo piacere, il piacere di bere dell'acqua, è semplicemente la risposta a una sofferenza precedente, la sofferenza dell'aver sete. Ho sete, non sto bene, devo bere, ho un disagio. Quindi è un piacere relativo, non è un piacere assoluto, è solo relativo alla sensazione di disagio che provavo prima. E soprattutto, passo ulteriore molto importante, una volta che io ho bevuto, questo che è un piacere innegabilmente, si trasformerà però di nuovo in sofferenza, perché tra un po' avrò di nuovo sete. Quindi non è un piacere definitivo, poi alla fine ho ancora sete, sono insoddisfatto, devo bere ancora di nuovo. E se continuo a bere, a un certo punto sto anche male, vomiterò, insomma non ce la faccio. Quindi questo piacere posso continuare a bere, ma non è che diventa un piacere definitivo, anzi si trasforma poi in disagio, comincio ad avere mal di pancia. E possiamo fare questo tipo di, adesso ho fatto l'esempio del bere, dell'acqua, ma possiamo riportarlo al fare un bagno al mare, il caldo, possiamo riportarlo anche alla relazione sessuale, al piacere sessuale delle relazioni sessuali, a qualunque tipo di piacere che sperimentiamo. È una risposta a un disagio, a un'insoddisfazione precedente, e si trasforma di nuovo poi in disagio, in insoddisfazione. Per cui siamo sempre insoddisfatti. Come dicono i Rolling Stones, you can get no satisfaction. Qualcosa, insomma, è così, è una canzone molto vera. C'è infine un terzo tipo di sofferenza, che è quello più profondo dal punto di vista buddista, che è la cosiddetta sofferenza onnipervasiva di composizione. E questa sofferenza in che cosa consiste? Consiste nel fatto che anche se noi qui, ad esempio, adesso stiamo bene, non stiamo soffrendo, più o meno, insomma, non siamo ammalati, e però potremmo cominciare a sperimentare sofferenza in qualunque momento, tra pochi istanti, oggi pomeriggio, in qualunque momento, domani, stanotte, possiamo, anche se stiamo bene, abbiamo un buon lavoro, relazioni affettive vanno bene, possiamo cominciare in qualunque momento a soffrire. E questo perché, dal punto di vista buddista, cioè dovuto al fatto che i nostri aggregati, il corpo e la mente, sono contaminati, cioè sono influenzati dalle emozioni distruttive che sono nella nostra mente, dal karma. E quindi a seconda di come il karma matura e a seconda delle emozioni distruttive che sono presenti nella nostra mente, che si possono risvegliare, magari tra mezz'ora mi arrabbio e quindi comincio a stare male, mi innervosisco, oppure comincio a provare desiderio per qualcosa che non posso avere e comincio a stare male, a soffrire. Quindi anche se sembra andare tutto bene, e da un momento all'altro possiamo cominciare a stare male, e questo a causa della presenza delle emozioni distruttive del karma. E quindi quando si parla in ambito buddista di liberazione dalla sofferenza, si intende non solo la liberazione dalla sofferenza della sofferenza, al primo livello più grossolano, mal di testa, mal di denti, ma si intende anche una situazione in cui riusciamo a liberarci dalla sofferenza del cambiamento, cioè da una situazione in cui sperimentiamo piaceri ma poi siamo di nuovo nell'insoddisfazione, nel disagio e nella sofferenza. E inoltre, quando si parla di liberazione dalla sofferenza in ambito buddista, si intende liberazione dalla sofferenza, in particolare si intende la liberazione dal terzo tipo di sofferenza, cioè quella situazione per cui possiamo cominciare a soffrire in qualunque momento a seconda della maturazione del karma e delle emozioni distruttive presenti nella nostra mente. Quindi cercare la liberazione dalla sofferenza dal punto di vista buddista significa desiderare che non ci sia più una situazione in cui possiamo sperimentare sofferenza a causa dell'ignoranza che è nella nostra mente, delle emozioni distruttive che ne sono il risultato. Quindi se noi vogliamo veramente bene a qualcuno, come facciamo a non augurarci che questa persona non debba sperimentare rabbia? Cioè se qualcuno che amiamo comincia ad arrabbiarsi, stiamo male, no? Ma perché ti arrabbi? No, io vorrei che tu fossi felice, non arrabbiarti. Potresti ammalarti da un momento all'altro, ma vale la pena di arrabbiarsi? Possiamo morire in qualunque istante e alle volte si perde tempo in stupidaggini, ci arrabbiamo per piccole cose. E quindi veramente volere la liberazione dalla sofferenza è desiderare che ci sia la liberazione da che cosa? Da questa situazione per cui le nostre menti sono condizionate dall'ignoranza, dalle emozioni distruttive, per cui continuiamo a stare nella sofferenza. Ecco. Questo è desiderare la liberazione dalla sofferenza. E per avere questo desiderio di liberazione dalla sofferenza per gli altri, desidero che tu sia libero da tutti i tre tipi di sofferenza, in particolare dalla terza, prima dobbiamo svilupparlo rispetto a noi, questo desiderio, perché se noi non sviluppiamo il desiderio di essere libero dalla sofferenza provocata dalle emozioni distruttive per noi, come facciamo poi a desiderarlo per gli altri? Quindi non ci dobbiamo fare influenzare dalle apparenze. Brad Pitt, ho fatto un brutto esempio, perché visto il divorzio con Angelina Jolie, tutti ci siamo resi conto più o meno che anche lui soffre. Però adesso potrei fare l'esempio di George Clooney, il quale invece per adesso, per fortuna, le cose gli stanno andando bene, e noi pensiamo a lui è felice, ecco un uomo arrivato a successo, soldi, anche la relazione con sua moglie va benissimo, però quella non è vera felicità, perché potrebbero ammalarsi tutte e due, oppure potrebbero cominciare a litigare, la rabbia sorge nelle loro menti, altre emozioni distruttive sorgono nella loro mente, il loro rapporto finisce e cominciano a stare male, no? Quindi desiderare la liberazione dalla sofferenza è desiderare la liberazione dalle cause della sofferenza e non farsi ingannare dalle apparenze ingannevoli per cui pensiamo che certe persone siano felici, mentre invece possono iniziare a soffrire in qualunque momento. E per fare questo lavoro sugli altri, per desiderare che gli altri siano liberi da questo tipo di sofferenza, prima dobbiamo averlo fatto su noi stessi. Se no continuiamo a credere che certe persone siano felici quando invece in realtà potrebbero soffrire da un momento all'altro e quindi non riusciamo a sviluppare veramente il desiderio di liberarle dalla sofferenza. Va bene, allora detto questo, facciamo questa meditazione come nella meditazione di ieri. Vi guido inizialmente io in un rilassamento corporeo. E poi cosa bisogna fare? Come ieri, ecco, bisogna pensare innanzitutto a se stessi, alla propria situazione e al fatto che potremmo cominciare a sperimentare sofferenza in qualunque momento. E magari di fatto vogliamo delle cose, non riusciamo a ottenerle, non siamo soddisfatti, ma anche se va tutto bene, ecco, anche se va tutto più o meno bene, possiamo pensare che potremmo sperimentare sofferenza in qualunque momento, a seconda di cause e condizioni. E quindi facciamo sorgere questi pensieri: oh, come sarebbe meraviglioso se io fossi libero dalla sofferenza e dalle sue cause, possa io essere libero dalla sofferenza e dalle sue cause, mi libererò dalla sofferenza e dalle sue cause, questi tre pensieri. E alla fine pensiamo, come si dice nella preghiera sul foglio, ti prego inviami l'energia ispiratrice in modo che sia in grado di fare ciò. E se siamo cristiani possiamo pensare a Gesù o a un santo a cui siamo particolarmente legati, se invece siamo buddisti possiamo pensare al Buddha, al nostro maestro spirituale che è come un Buddha per noi. Ecco, fatto questo in relazione a se stessi, poi lo facciamo rispetto a una persona cara. Buddha Kosha, nel suo capitolo sugli incommensurabili, dice che bisogna partire, primo punto sarebbe partire da una persona che sta soffrendo molto. Noi invece partiamo da noi stessi, non facciamo così, non seguiamo queste istruzioni, perché qualcuno magari non conosce una persona che sta soffrendo molto, può non essere facile, insomma. Magari qualcuno dice, no, ma non conosco veramente qualcuno, adesso che fa? Come faccio a meditare? Devo immaginare qualcuno che mi è caro, ma allora siamo già al secondo punto della meditazione. Quindi seguiamo queste istruzioni. Uno, si parte da se stessi, prima di tutto. Due, poi si porta in mente una persona che ci è cara, a cui vogliamo bene, un genitore, un figlio, come dicevamo ieri rispetto all'amore, non una persona verso cui abbiamo una forte attrazione sessuale, ma meglio scegliere una situazione più neutra, tra virgolette, una persona a cui vogliamo molto bene, un caro amico, una cara amica, un parente, e pensando alla sua situazione concreta, potrebbe cominciare a soffrire da un momento all'altro, magari adesso è felice, ma potrebbe cominciare a sperimentare mal di denti, potrebbe ammalarsi gravemente, eccetera, eccetera, potrebbero sorgere le emozioni distruttive nella sua mente. Pensiamo sempre a questi tre pensieri: come sarebbe meraviglioso se tu fossi libero dalla sofferenza e dalle sue cause, possa tu essere libero dalla sofferenza e dalle sue cause, io ti libererò dalla sofferenza e dalle sue cause, ti prego inviami l'energia ispiratrice perché io sia in grado di fare ciò. E poi si fa la stessa cosa rispetto a una persona invece neutra, che non è né nostra amica né nemica, e infine se lo si fa rispetto a una persona spiacevole, una persona che ci ha fatto qualcosa di poco piacevole verso di noi. Ecco, come vi spiegavo ieri, in relazione all'amore, si mette solo alla fine la persona nemica, perché se partiamo subito dalla persona nemica non riusciamo a far sorgere compassione, anzi, ah, come sono contento che stai soffrendo. Allora si mette solo alla fine la persona nemica, perché? Perché influenzati dal desiderio di liberare noi stessi dalla sofferenza, poi dal desiderio di liberare la persona che ci è cara, con questo flusso di compassione riusciamo poi a orientarlo stabilmente anche sulla persona che ci ha fatto qualcosa di spiacevole. E attenzione, qui vi dovete ricordare perché appunto c'è l'incommensurabile equanimità all'inizio, perché bisogna avere sempre questo comunque nello sfondo del nostro pensiero: tutti siamo uguali, tutti vogliamo essere felici e non vogliamo soffrire, quindi anche il cosiddetto nemico è esattamente uguale a noi, solo che siccome la sua mente è influenzata dall'ignoranza, dalle emozioni distruttive, fa delle stupidaggini, ci ha fatto stare male in passato, ma non era libero, era una persona gravemente sofferente. Quindi bisogna avere questa consapevolezza. E infine si orienta questi tre pensieri rispetto a tutti gli esseri senzienti. Quindi prima rispetto a noi, poi la persona che ci è cara, poi una persona o più persone neutre, e poi persone spiacevoli o cosiddette nemiche. E quindi adesso possiamo iniziare a fare la meditazione. Va bene, vi guido prima nel rilassamento e quando poi vi dirò come ieri potete cominciare a meditare sull'incommensurabile compassione, staremo in silenzio. Prendi consapevolezza del tuo corpo a partire dalla pianta dei piedi, fino alla cima del capo. Prendi consapevolezza delle varie parti del tuo corpo e senti in particolare il contatto del tuo corpo col terreno, con la sedia, col cuscino, il contatto fra le parti del tuo corpo, il contatto della pelle con i vestiti. E rimani per qualche momento in questa presenza, consapevolezza corporea. Senti il tuo corpo che respira, il ventre e il torace che si gonfiano con l'espirazione e si sgonfiano con l'espirazione. Lasciati semplicemente respirare. Ora fai sorgere una buona motivazione, il desiderio di rendere significativo questo weekend di incontro interreligioso qui all'Istituto Lamazon K e di trovare un beneficio autentico per te e anche diventare capace di beneficiare gli altri. Prima di iniziare la meditazione analitica, concentrati per qualche momento sul respiro a livello del naso. Segui sino in fondo l'inspirazione e l'espirazione per tutta la loro durata, senza distrarti. Se la mente si distrae, la riporti di nuovo all'inspirazione e all'espirazione. rendere più acuta la tua attenzione mentale, la tua concentrazione, presta attenzione anche al termine dell'inspirazione e al termine dell'espirazione. E ora puoi cominciare a meditare sulla compassione incommensurabile seguendo le istruzioni, a partire da te stesso. Prima di pensare a liberare te stesso, te stessa dalla sofferenza, ricordati sempre, e questo anche poi per le altre categorie di persone, di pensare alla situazione concreta, ai vari tipi di sofferenza che potresti sperimentare. Ora puoi visualizzare una sfera di luce al centro del tuo petto, e questa sfera di luce, se sei buddista, rappresenta la tua natura di Buddha, se sei cristiano o cristiana rappresenta la compassione di Gesù, e se non appartieni, se non appartieni a nessuna religione, rappresenta il tuo potenziale umano di provare compassione. E visualizzi che questa sfera di luce calda, compassionevole, dal centro del tuo petto si espande per tutto il tuo corpo e riempie tutto il tuo corpo, tutte le cellule del tuo corpo di compassione. La compassione è qualcosa di molto forte. Una mente compassionevole è una mente forte, non è una mente depressa, triste, è una mente piena di forza, è una mente felice. Questa energia compassionevole si espande poi da tutti i pori del tuo corpo in forma di raggi di luce che vanno a toccare tutti gli esseri senzienti e li liberano quindi dalla sofferenza e dalle sue cause. Tutti i loro corpi, le loro menti diventano luminosi, liberi dalla sofferenza e dalle sue cause. Va bene, buona continuazione.